Io vorrei ringraziare intanto la signora Gianna Giachetti che ha letto queste cose meravigliose e ha anche fatto una parentesi molto bella e affettuosa sulla figura di mia madre e Giuseppe aveva tanto affetto vero, sincero per la figura della mia mamma, tant'è che io delle volte gli dicevo: ma Giuseppe, ma non è che te sei un figliolo segreto della Ferrati, perché non è possibile questa cosa straordinaria che tu hai. E quindi io ringrazio la vita per avermi fatto trovare Giuseppe e tutte le cose belle che mi ha dato. Io mi sono occupata, la mia professione è l'editoria, è la grafica editoriale. E ho avuto l'onore, il piacere e l'allegria, grande allegria, di curare gli 8 libri che Giuseppe Fricelli ha scritto. Questo ultimo, posso avere? Grazie. Questo ultimo libro, che si chiama Fogli d'album di parole, è stato lavorato ed è uscito quasi contemporaneamente. Intanto durante l'ultimo periodo purtroppo così profondamente, come potrei dire, profondamente vissuto, sembra una cosa strana, ma mi viene di dire così da Giuseppe della sua malattia. E questo libro è stato voluto proprio con tanto, tanto desiderio, era già pronto, vero? Da tanto, però Giuseppe ha sempre detto: via, aspettiamo ora a fare questo libro perché mia moglie, che è sempre la mia che fa sempre la supervisione delle mie cose, ora c'ha da fare con le nipotine e allora io aspetto a fare questo libro, cosa che invece poi è stata realizzata ultimamente. Io vorrei ringraziare Paola, Chiara e Francesco, perché senza di loro, anche con un po' di mestiere che io ho, non sarei mai riuscita a concludere questa cosa. Io vorrei forse fare un applauso, non so se si può fare. Allora, sulle ali della carta, viva i libri, viva ancora noi che si tiene duro con la carta e con i libri al di fuori del meraviglioso internet, ma i libri sono un'altra cosa. Queste pagine io sono sicura che diventeranno delle ali che voleranno a chi vorrà accoglierle e saranno delle ali portate da tutta la musica meravigliosa che è stata fatta oggi, scritta dal maestro Fricelli, non da lui, suonata da lui, da tutti i suoi allievi e i suoi amici. E quindi queste pagine diventeranno veramente un mezzo e un tramite per far arrivare le cose, devo dire, deliziose, colte, spiritose, geniali del maestro Fricelli, che parlava di Einstein, ma anche della ricetta del pan di Ramerino. E questa è una cosa meravigliosa. Adesso Giampaolo Bardazzi, dov'è? Leggerà alcune pagine di questo bellissimo libro. Io gli lascio la parola e ringrazio tutti voi di volere così bene Giuseppe.
Allora, devo leggere dall'ultimo libro, appunto postumo, sentite, sì, dall'ultimo libro postumo del maestro Fricelli un paio di pagine, diciamo, che il maestro stesso dedica al suo compositore, diciamo così, preferito, che è appunto Giacomo Puccini. La prima di queste due pagine appunto si intitola Giacomo Puccini. Così scrive il maestro Fricelli. Sul grande compositore lucchese sono stati scritti fiumi di parole e poco o nulla rimane da citare. Forse una cosa che non è stata detta, approfondita e messa in giusto risalto, è l'innato senso teatrale che Puccini possedeva. C'era in lui, infatti, una insaziabile necessità di mettere in musica testi che avessero una moderna azione scenica. Nulla doveva appesantire e dilungare il dialogo dei personaggi, ma tutto doveva rendere l'azione in palcoscenico viva, vera e non disperdersi in ridondanti ripetizioni verbali. Teatralità moderna messa in rilievo da una musica sempre palpitante e omogenea alla verità recitata. Il risultato finale è una calibrata e perfetta fusione tra la parola e la musica. Forse mai, fino alle creazioni delle opere pucciniane, il verbo e l'evolversi dell'azione scenica venivano utilizzati e rafforzati dalla musica con una così intensa emotività. Il racconto teatrale è realizzato da un collante melodico armonico che raramente riesce così perfetto come nei lavori di questo straordinario artista. Puccini, con le sue opere, apre una porta sull'affascinante mondo teatrale e musicale che accompagna i suoi lavori fino ai giorni d'oggi con vibrante e poetica verità. Nessuno è riuscito a fondere come lui, con maestria e modernità, il libretto all'azione teatrale. Essenzialità musicale, ricerca profonda di una melodia ed armonia mai di routine, ma sempre avvincenti e coinvolgenti. Basta ascoltare il duetto d'amore del primo atto di Butterfly, sentire il secondo atto di Tosca, dove l'azione teatrale è un esempio di magica lezione scenica, il secondo atto della Fanciulla del West, la famosa partita a carte, dove la metrica percussione dei timpani descrive il battito del cuore di Minnie, il valzerino fatto di settime che crea una melodia scordata del piano di strada del Tabarro che comprendi i miracoli di intuizione musicale di Puccini e la sua genialità artistica. Questa è la prima pagina, la prima parte. Poi la seconda è sempre, diciamo, una pagina di Fricelli che riguarda Puccini, la fase terminale della sua vita, la composizione dell'ultima opera rimasta appunto incompiuta, cioè di Turandot. E il titolo è Arturo Toscanini disse, qui finisce l'opera. Nel 1919 Giacomo Puccini cominciò a pensare ad un soggetto per una nuova opera. Gli venne in mente di adattare Oliver Twist, ma poi ripensandoci decise di abbandonare l'idea. Nel 1920 si incontrò a Milano con i due scrittori e commediografi veronesi Renato Simoni e Giuseppe Adami. A pranzo in uno dei ristoranti attigui al Teatro della Scala, Simoni parlò a Puccini di una storia di Gozzi come soggetto per una nuova opera. Puccini doveva nel primo pomeriggio rientrare a Roma in treno. Simoni dette al compositore il libro con la storia della principessa Turandot. Il musicista toscano lesse nello scompartimento del treno la storia di Gozzi. La passione amorosa della principessa piacque a Puccini e pochi giorni dopo scrisse a Simoni questa lettera. Ho letto Turandot. Mi pare che non convenga staccarsi da questo soggetto. Lavorerei per semplificare il numero degli atti e per renderlo snello, efficace e soprattutto per esaltare la passione amorosa di Turandot. Insomma, ritengo che Turandot sia il pezzo di teatro più normale ed umano di tutte le altre produzioni di Gozzi. Un'opera che possiamo rendere più moderna con il lavoro tuo, di Adami e mio. La stesura musicale e del libretto durò 4 anni. L'opera era quasi terminata e Puccini aveva finito l'orchestrazione sino all'episodio della morte di Liu. Mancava solo il finale, la trasformazione della principessa conquistata dall'amore. Purtroppo Puccini, malato da tempo, dopo un intervento chirurgico per un tumore alla gola, ebbe un infarto e morì. Lasciò 23 pagine di pentagramma ed appunti sulle idee avute per sviluppare la conclusione dell'opera. Ricordi, editore del compositore toscano, pensò di affidare al musicista Franco Alfano il completamento dell'opera. Turandot andò in scena per la prima volta al Teatro della Scala di Milano il 25 aprile 1926, un anno e 5 mesi dopo la scomparsa del compositore. Quella sera Arturo Toscanini, che dirigeva l'opera, preferì non eseguire il finale scritto da Alfano, ma dopo la morte di Liu posò la bacchetta sul leggio e disse: qui finisce l'opera, perché in questo punto il maestro è morto. Grazie.